Allora, torniamo per la nostra orazione di questo pomeriggio sul brano del Vangelo che abbiamo letto nella messa di questa mattina, e che è il Vangelo dell'apparizione di Gesù, del dialogo di Gesù con i due discepoli di Emmaus. E anche oggi, come questa mattina nella messa, ecco, ci ricordiamo di quei 31 sacerdoti dell'opera che sono stati ordinati ieri pomeriggio a Roma dal Cardinal Bertello, pensando che ciascuno di loro avrà già celebrato la sua prima messa che presieduta da ciascuno di loro, e avranno fatto probabilmente, ecco, la loro prima omelia proprio su questo Vangelo. E allora noi chiediamo al Signore Gesù che lo stile suo, no? questa vicenda, questa apparizione con questi due primi discepoli di Emmaus, lo stile di Gesù entri nella loro vita di sacerdoti e sia sempre per loro un modello a cui possono riferirsi. Ma noi sappiamo bene che Gesù non è solo modello per i sacerdoti, ma anche per ciascuno di noi, cioè per ogni battezzato, no? Per cui lo possiamo guardare in questo Vangelo in molti modi, no? Da tanti punti di vista. Da un lato lo possiamo guardare come Gesù che si avvicina a ciascuno di noi, poi Gesù che ci incita a fare come Lui. E proviamo a rileggere qualche brano, perché questo ci aiuta sempre, no? Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Ecco, oggi, dopo aver celebrato la messa e fatto una breve omelia su questo Vangelo, stavo continuando a pensare e pensavo a riflettere, no, su queste apparizioni di Gesù risorto, che in questi giorni di Pasqua, in queste domeniche soprattutto, la Chiesa ci ripropone, e mi chiedevo: Gesù, ecco, ci viene incontro, no? Ci viene incontro, e dove ci trova? Pensando a questi due, ma anche a Maria di Magdala, anche a Tommaso, no? Di cui leggevamo domenica scorsa, io pensavo che sia, è vero che ci trova, come dire, nella nostra mancanza, no? Nel nostro difetto, nel nostro peccato. Gesù, noi stiamo facendo la nostra azione, tu ci dirai, no? Ci illumini se stiamo dicendo bene o male. Ci trovi, come diceva il Papa in un famoso discorso, e mi pare quello con Comunione e Liberazione, no? Che il peccato è il luogo principale dell'incontro con il Signore. È vero, ci trovi, appunto, trovi Maria lì nella sua pianto, nella sua disperazione perché ha perduto te, e trovi questi due nel loro scoraggiamento, nella loro mancanza di fede, trovi Tommaso nella sua mancanza di fede, però allo stesso tempo mi veniva in mente che Gesù è come se anche valorizzasse qualcosa di positivo che c'è in tutti questi personaggi, no? In Maria c'è la sua tenacia, no? La sua costanza nel volere cercare ad ogni costo quel corpo di Gesù che ha perduto, e rimane lì anche se gli altri due discepoli se ne tornano. E in Tommaso c'è comunque, anche se c'è questa mancanza di fede addirittura proclamata, c'è il suo, intanto la sua sincerità nel dire: non ci credo, finché non metto il mio dito nelle piaghe Non ci sto, no? Però allo stesso tempo c'è anche il suo rimanere con gli altri apostoli, no? Cioè, infatti questo gli dà la possibilità di vedere Gesù 8 giorni dopo. E di questi due, dove troviamo il positivo di questi due discepoli che se ne vanno verso Emmaus? In parte io penso che Gesù vede con un buon occhio il fatto che stanno conversando tra di loro, stanno discutendo tra di loro. È vero, nessuno dei due ha la parola decisiva per aiutare l'altro, però perlomeno non stanno da soli, cercano di aiutarsi, perlomeno di confortarsi. E allora Gesù sta dentro al loro dialogo, arriva, è presente e dà quella parola in più che in questo caso solo lui può dare. E quindi anche per quanto riguarda Gesù, il nostro parlare con te, il nostro cercarti, ma anche essere cercati da te, no? Accorgerci quando tu ci cerchi, no? Forse dobbiamo avere fiducia nel fatto che tu, se abbiamo qualcosa che ci manca fede, ci manca, ecco, ci manca speranza, ci manca amore, tu arrivi proprio lì a darci quello che ci manca. E poi sappiamo anche che tu guardi con simpatia quel poco di positivo a volte che possiamo dare, quella sincerità nel parlare del nostro problema, quella aiutarci attraverso il dialogo con gli altri, quello stare nella Chiesa. E Gesù. Allora effettivamente siamo arrivati a questa domanda che fa e gli disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: solo tu sei forestiero a Gerusalemme e non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni. E domandò loro: che cosa? Ecco, ci soffermiamo un attimo su anche per imparare da te, no? Su questa tua, Gesù, capacità di entrare in dialogo con questi sconosciuti, per te sono conosciuti, per loro tu sei uno sconosciuto. Perché se noi vogliamo imparare da te, dobbiamo analizzare i passi di questo tuo dialogo con loro. Tu da un lato ti fai presente, ci sei. E anche noi siamo chiamati con i nostri fratelli, gli amici, i conoscenti, le persone, i familiari, a farci presente, ad esserci quando loro hanno bisogno, a farci avanti. A volte sono sicuro che è così, abbiamo delle ispirazioni. Sarà l'angelo custode che ci ispira, sarà lo Spirito Santo che ci dice: manda un messaggio a quell'amica, falle una telefonata, insomma, cercala, oppure valla a trovare a quell'amico, a quell'amica, a quel parente, no? Farci presenti, esserci nel momento in cui loro hanno bisogno. E sarà, come dire, l'antenna del cuore, sarà una particolare empatia che a volte il Signore ci dona, una sintonia profonda che ci fa intuire, come sappiamo che succede alle persone che si vogliono bene, succede in modo particolare forse alle madri con i figli, no? E intuire, ecco, che c'è bisogno di noi, farci presenti. Poi Gesù che cosa fa? Fa un pezzo di strada con loro. Ho sentito dire che un sacerdote predicando diceva: beh, hanno avuto bisogno di 11 chilometri, no? Per ascoltare Gesù, alla fine, ecco, per poi arrivare a riconoscerlo, no? Anche se hanno bisogno poi ancora della cena insieme, dello spezzare il pane di Gesù, come sappiamo, no? Quindi anche noi il fatto di fare insieme il cammino, di avere pazienza, possiamo dire così, 11 chilometri, no? Avere pazienza, avere 11 chilometri poi può voler dire anche con alcune persone molto più tempo, anche anni di dialogo, di amicizia. Saper ascoltare, e per ascoltare Gesù è proprio un grande maestro anche del saper domandare. Fa delle domande molto opportune. Non... Certo, alla prima domanda loro si meravigliano, ma più che altro perché non sanno, no? Pensano che sia un forestiero che non ha sentito non ha sentito l'opinione pubblica delle strade di Gerusalemme, ne parlano tutti, no? E tu solo sei così fuori dal mondo, che non sai cosa è successo. Gesù ci può anche strappare un sorriso, no? Con questo, l'Evangelista Luca con questo racconto, no? Perché è quasi è quasi insomma ridicolo, nel senso che in realtà dicono tu non ne sai niente, e invece è l'unica persona che ne sa tutto, infatti poi glielo spiega. Saper domandare, saper ascoltare, no? Saper ascoltare. Sapete che, ecco, sicuramente avrete letto quello che il Papa dice, ma il Papa Francesco piace molto l'aspetto del dialogo, non solo a lui, è anche San José Maria, il nostro fondatore, quando era appena finito il Concilio Vaticano II, scrisse una piccola lettera sul dialogo, mettendo in evidenza che il dialogo è appunto. Il grande maestro del dialogo è proprio Gesù, eh? Però senz'altro al Papa piace molto, infatti per esempio Don Mariano Fazio nel libro sulle chiavi del suo pensiero, no? Che pubblicò appena fu eletto il Papa Francesco, proprio c'è tutto un capitoletto sul dialogo, come il Papa ancora da Arcivescovo di Buenos Aires fece un libro sul dialogo tra Giovanni Paolo II e Fidel Castro, no? Faceva un libro di commento, e poi la sua capacità di dialogare anche con persone di altre religioni, col rabbino di Buenos Aires con cui è diventato molto amico. E questo rabbino, nel raccontare come il Papa si è fatto avanti con lui, racconta alcune cose molto simpatiche, no? Di come il Papa ha cominciato a parlare di calcio per delle squadre di Buenos Aires, no? Si rende conto come il Boca sta giocando male, oppure insomma queste cose, e allora ha abbattuto i muri, no? E lui, raccontando, questo rabbino dice: ho capito che lui mi stava invitando a dialogare senza nessun problema, senza nessuna paura, no? E il Papa poi dopo di questo dialogo parla in tanti modi, anche nella Laudato Si', c'è tutto un capitolo sul dialogo anche a livello più istituzionale. Ma per quanto riguarda il dialogo familiare, nell'Amoris Laetitia, punti 136, 137 e fino al 140, 141, fanno parte di quel quarto capitolo dell'Amoris Laetitia che il Papa a San Siro diceva essere il capitolo più importante. Io ho avuto l'esperienza proprio recente in un corso di preparazione al matrimonio di persone che sì, sono cattolici, sono stranieri, no? Per esempio l'Inno della Carità non lo conoscevano, no? Di San Paolo, però quando ci siamo messi a leggere alcune cose che il Papa scrive commentando l'Inno della Carità, tutti hanno notato come si capiva tutto. E si sentivano interpellati, no? Da quegli inviti alla pazienza e così via, no? Allora, parte di questo quarto capitolo è questo capitoletto sul dialogo, e il Papa dice: il dialogo è una modalità privilegiata e indispensabile per vivere, esprimere e maturare l'amore nella vita coniugale e familiare. Anche nella Chiesa il Papa introduce il dialogo, promuove il dialogo, no? E l'ascolto, no? Pensate al Sinodo, lui era lì tutti i giorni ad ascoltare per ore e ore, no? Quello che avevano tutti da dire, quando si riuniscono gli otto cardinali di quel consiglio che lui ha nominato, lui dice: io sono sempre presente ma non dico nulla, ascolto. Dice il Papa: ma richiede il dialogo un lungo e impegnativo tirocinio. Uomini e donne, adulti e giovani, hanno modi diversi di comunicare, usano linguaggi differenti, si muovono con altri codici. Il modo di fare domande, vedete? La modalità delle risposte, il tono utilizzato, il momento e molti altri fattori possono condizionare la comunicazione. Inoltre è sempre necessario sviluppare alcuni atteggiamenti che sono espressione di amore e rendono possibile il dialogo autentico. Allora, torniamo a Gesù, e quindi passiamo un po' da quello che dice il Papa a quello che vediamo nel Vangelo, no? Gesù ascolta, sa domandare, ascolta, e poi arriva il momento dell'aiuto. E indubbiamente quelle parole che Gesù dice più avanti, no? Perché i due raccontano tutto quello che è accaduto e con grande precisione di dati, ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, si sono recate al mattino alla tomba e non avendo trovato il suo corpo sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba, hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Hanno tutti gli elementi che abbiamo anche noi per credere, solo che non hanno creduto alle donne, che sono gli apostoli degli apostoli, secondo Gesù, e Gesù interviene per questo. Disse loro: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. E a noi sembra questo stolti e tardi di cuore una parola dura. Un po' lo è. Si capisce che Gesù, quando parla con le donne, è molto più delicato. Anche perché le donne hanno più facilità a credere. Quando parla con gli uomini duri di testa e di cuore, usa parole forti. Ma quello che dicono questi due dopo, quando gli chiedono di rimanere con loro a cena, perché si fa sera, no? Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, gli fece come se dovesse andare più lontano. È molto bello anche questo accenno di Gesù che manifesta il fatto che non solo che ci lascia sempre liberi, ma che vuole che siamo liberi, e lo siamo davvero, per incontrarlo e per proseguire il dialogo con lui. Ma essi insistettero: resta con noi perché si fa sera, il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Per cui vedete, io penso che è molto impressionante Gesù quello che accade a questi due, perché tu li tratti anche con un po' di durezza e con molta chiarezza, poi gli dai tutta la verità rivelata da Dio nelle scritture, e conoscere le scritture e spiegare le scritture è sempre forse il modo più efficace che c'è per passare quella che è la parola di Dio, no? San Paolo dice che la scrittura è utile a tutto, no? A Timoteo. Però loro vengono toccati nel cuore. Non ardeva forse in noi il nostro cuore Gesù gli dà la verità con amore, gli passa la verità come gesto d'amore, come gesto che salva, gesto che libera. E loro, in fondo, è anche questo quello che il Signore chiede di fare a noi, di poter dire a tutti: guarda che Dio ti ama, no? Che in fondo tutto quello che è successo a te, Gesù, nella Pasqua è un infinito atto d'amore. Cioè, poter dire: ma sì, ma certo, è che quell'uomo è figlio di Dio ed è morto per noi, per salvarci dal peccato, quindi Dio ci ama così tanto che ha mandato il suo figlio, unigenito, è nato da donna, però per salvarci, per perdonarci dai peccati, per aprirci la strada per vivere la vita divina, per vivere una vita, diciamo, divina sulla terra e poter avere poi una comunione eterna con Dio per sempre. Questa verità è una verità d'amore che scalda il cuore. E questo è quello che tu, anche Gesù, ci insegni in questo episodio dei discepoli di Emmaus. Abbiamo bisogno, e tutti noi abbiamo un grandissimo bisogno d'amore, cioè una sete d'amore infinita, e che ci viene data da Dio che è amore, ma in modo privilegiato attraverso i fratelli, le sorelle nella fede, attraverso la Chiesa, attraverso le persone. E quindi anche nel nostro parlare di Dio dobbiamo sapere che le persone, i cuori si aspettano di ardere d'amore, anche quando conoscono la verità, che è fondamentalmente questa, è quello che il Papa dice nell'Evangelii Gaudium: quello che conta di più è il kerygma, cioè il primo annuncio. Guarda che Dio ti ama, che Dio ci ha creato, che Dio si è fatto uomo, che Dio è morto per noi ed è presente, vivo e sta accanto a te. E le persone del mondo, tutte quante, aspettano questo annuncio attraverso i cristiani che manifestano Cristo risorto che vive in loro. E in effetti anche dopo, che cosa succede? Mi piace, il Vangelo di oggi si fermava, ecco, a questo episodio, e partirono senza indugio, fecero il ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Vedete che bello? C'è un dialogo tra i due che, finché non Gesù non entra a camminare con loro e ad ascoltarli e a dire la sua, rimane non decisivo, anche se umanamente si sostengono, non sono da soli. Poi quando Gesù parla, ha nel loro cuore, finché lo riconoscono, e la sua risurrezione risolve tutti i loro problemi. Poi corrono a Gerusalemme, vanno nella chiesa. Quindi, e Gesù, così come apprezzava il dialogo tra loro due, apprezza e valorizza tantissimo il dialogo con gli undici e gli altri che stanno con loro, cioè con tutta la chiesa, con il gruppo dei loro fratelli, con la loro famiglia, possiamo dire così, soprannaturale, no? La famiglia di coloro che hanno la fede. E infatti Gesù, poi non lo leggevamo nel Vangelo di oggi, però dopo, andare avanti nel Vangelo di San Luca, si dice: mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi hanno paura di vedere un fantasma, lui toglie la loro paura, e poi anche a loro spiega attraverso Mosè, i profeti e anche i salmi quello che si riferisce a lui, cioè: Gesù, io penso che appunto tu ti fai presente quando due o tre sono riuniti nel tuo nome, ti fai presente anche quando siamo riuniti come famiglia, come chiesa, e ci confidiamo le cose belle e anche le cose problematiche, no? E le risolviamo insieme, come si fa in una famiglia che si vuole bene, in una famiglia unita. Diceva il Papa in questi punti della Amoris Laetitia, darsi tempo, tempo di qualità che consiste nell'ascoltare con pazienza e attenzione finché l'altro abbia espresso tutto quello che aveva bisogno di esprimere. Questo richiede l'ascesi di non incominciare a parlare prima del momento adatto, cosa che a volte è proprio faticoso, no? Molte volte anche quando io parlo con una persona, quella persona deve dirmi: aspetti, aspetti che finisco, aspetta. Finisco io di parlare il mio argomento perché mi viene voglia subito di intervenire. Invece di iniziare ad offrire opinioni o consigli, bisogna assicurarsi di aver ascoltato tutto quello che l'altro ha la necessità di dire. È simpatico il Papa, è profondamente umano, è profondamente vero. Questo implica fare silenzio interiore per ascoltare senza rumori nel cuore e nella mente, spogliarsi di ogni fretta, mettere da parte le proprie necessità e urgenze, fare spazio. E poi qui fa l'applicazione alla vita dei coniugi. Molte volte uno dei coniugi non ha bisogno di una soluzione ai suoi problemi, ma di essere ascoltato. Deve percepire che è stata colta la sua pena, la sua delusione, la sua paura, la sua ira, la sua speranza e il suo sogno. Si può applicare ai coniugi, a tutte le altre dimensioni della vita di famiglia e anche alla dimensione di vita di famiglia nella Chiesa. Tuttavia sono frequenti queste lamentele. Non mi ascolta, quando sembra che lo stia facendo, in realtà sta pensando a un'altra cosa. Parlo e sento che sta aspettando che finisca una buona volta. Quando parlo, tenta di cambiare argomento o mi dà risposte rapide per chiudere la conversazione. E così poi il Papa va avanti e dice altri punti molto interessanti. Per esempio, dice più avanti, il punto 100 qua, io vi lascio a voi leggere tutti questi punti. Beh, però ne evidenzio alcuni molto belli. Dice: ampiezza mentale. Per non rinchiudersi con ossessione su poche idee, flessibilità per poter modificare o completare le proprie opinioni. È possibile che dal mio pensiero e dal pensiero dell'altro possa emergere una nuova sintesi che arricchisca entrambi. L'unità alla quale occorre aspirare non è uniformità, ma unità nella diversità, o una diversità riconciliata. In questo stile arricchente di comunione fraterna, i diversi si incontrano, si rispettano e si apprezzano, mantenendo tuttavia differenti sfumature e accenti che arricchiscono il bene comune. C'è bisogno di liberarsi dall'obbligo di essere uguali. Anche quando è venuto qui a Milano in Duomo, quando parlava con i sacerdoti religiosi e religiosi, ha detto questo: chi è che fa la differenza? Lo Spirito Santo. E chi è che fa l'unità? Lo Spirito Santo. Quindi dobbiamo imparare a fare un dialogo rispettando anche la diversità di coloro che dialogano con noi. E come conclusione dico sempre questo altro accenno del Papa sull'amore: avere gesti di attenzione per l'altro, dimostrazione di affetto, l'amore supera le peggiori barriere. Quando si può amare qualcuno, quando ci sentiamo amati da lui, riusciamo a comprendere meglio quello che vuole esprimere e farci capire. Superare la fragilità che ci porta ad avere timore dell'altro come se fosse un concorrente è molto importante, fondare la propria sicurezza su scelte profonde, convinzioni, valori e non sul vincere una discussione o sul fatto che ci venga data ragione. In effetti questo ci aiuta a comprendere che Gesù con questi discepoli innanzitutto li ama, per questo li va a cercare, per questo ha pazienza con loro, per questo dedica loro tempo, per questo fa la strada con loro, per questo li ascolta con pazienza, che gli raccontano tutto quello che lui già sa, anche se con una mancanza di luce, con una mancanza di fede. Aspetta, non interrompe per dire: ma adesso vi spiego io il senso di tutto questo. E solo alla fine glielo dice con fortezza, con chiarezza, allo stesso tempo con un tatto, con un tono. Purtroppo non abbiamo la registrazione, ma se ce l'avessimo, probabilmente troveremmo anche in quelle parole che a noi risultano un po' durette, anche se quando dice stolti fa un riferimento, è una parola che nel Vangelo viene usata proprio per chi non ha fede, no? E lenti di cuore, forse glielo dice con un tono tale che loro lo accolgono Bene, lo accolgono bene. E poi evidentemente tutto il resto che gli dice, il tono che usa e l'attenzione che ha per loro, li conquista e scioglie il loro cuore. Noi vogliamo imparare da te, Gesù, a dialogare, cioè fare passi avanti, no, nella nostra capacità di dialogare, anche di dialogare appunto, come diceva il Papa, nell'amare le differenze. Anche San José Maria in quel bellissimo testo sull'avventura della libertà dice che a volte io vedo le cose da una parte, concavo, tu le vedi da un'altra, convesso, ma abbiamo ragione tutte e due. E dobbiamo mettere insieme le nostre visioni che arricchiscono la Chiesa, arricchiscono la famiglia, arricchiscono un ambiente di lavoro, le diverse visioni, no? Con il desiderio di metterle in unità. E io penso che insomma, questo Vangelo ci può illuminare, ci può accompagnare, sia nel cogliere Gesù che ci si avvicina per trattarci così, sia nell'imparare a trattare così i nostri amici, i nostri fratelli nella fede, i nostri familiari, che Maria, che è madre di tutti, ci illumini sempre con il suo sorriso, perché sappiamo dialogare tra di noi così, e che Gesù si faccia presente nel nostro dialogo personale e familiare.